Questo è il podcast di Azione. Io sono Matteo Richetti e ci metto il caffè, di conseguenza buongiorno e buona colazione. E benvenuti al podcast di questa settimana a colazione. Abbiamo fatto colazione con il segretario nazionale Carlo Calenda. Potevamo non fare colazione con il vice segretario nazionale Enrico Costa. Benvenuto Enrico.
Buongiorno, buongiorno Matteo, buongiorno a tutti.
Beh, allora intanto lo devo presentare come si deve, perché quando fai una chiacchierata con un amico come Enrico rischi poi di dare per scontato troppe cose. Enrico è il nostro responsabile della giustizia, per molti di noi paladino della giustizia, nel senso in questo caso buono, cioè di chi si occupa di buona riforma della giustizia. Con lui ovviamente parleremo di questo, ma parleremo anche di tante altre cose. Ad esempio, non molti sanno che Enrico è presidente della Federazione di Pallapugno. Cioè, perché il podcast serve anche a andare a scavare nelle vostre vite. Ma che è il pallapugno?
No, pallapugno è una disciplina sportiva molto importante nel Piemonte, nella Liguria, con una tradizione storica. È una piccola federazione, noi facciamo parte del gruppo delle discipline sportive e sociali, sono piccole federazioni sportive che però, devo dire, hanno un bel radicamento territoriale. Dalle nostre parti è molto seguito questa attività sportiva e io sono ormai da più di 15 anni.
Ma come
anni,
si penso. Gioca? Cioè c'è una rete tipo pallavolo?
No, non c'è. C'è la rete, ma a lato, su cui c'è la rete d'appoggio della palla, non c'è una rete in mezzo tra le due squadre. Il campo è condiviso e si gioca 4 contro 4.
E si gioca tirando dei pugni alla palla?
Dei pugni alla palla. C'è una palla, c'è un campo che è un centinaio di metri e questa palla viene lanciata da una parte all'altra del campo. Il punteggio si calcola come per il tennis, 15, 30, 40 gioco, e le partite vanno agli 11 normalmente. Adesso le abbiamo ridotte alcune ai 9 perché i tempi erano troppo
lunghi. Tu pensavi che io ti avrei presentato come ministro degli affari regionali, della famiglia, uomo di governo, e invece sono partito dalla pallapugno.
Però capisci che io sono presidente dicevo ormai da 16 anni o forse anche di più, mentre invece sai gli incarichi di governo durano in Italia piuttosto poco.
Allora lo voglio ricordare, cioè lui lo fa, non prende un euro, non prende un centesimo, che dopo mi scrivete il cumulo. No, quando siamo al territorio ci si occupa anche delle sue tradizioni, gli sport che lo caratterizzano. E vabbè, quindi al netto di questa curiosità, ovviamente grazie a tutti quelli che ci avete ascoltato questa settimana. Sapete sempre che Gandalf il grigio di questo podcast, ovvero marco.zannino@azione.it, è pronto a leggere tutti i vostri consigli, suggerimenti e critiche e proposte. Enrico, entriamo nel cuore. Questa è stata la settimana della riforma dell'ordinamento giudiziario e in particolar modo del CSM. Te ne sei occupato da protagonista nelle aule parlamentari, in commissione alla Camera, in aula alla Camera. Voglio molto seriamente introdurre la questione, anche perché ho letto interviste sulle quali io e te abbiamo anche un po' scherzato, ma in realtà quando vieni tratteggiato e definito l'incubo delle toghe, quello che pone elementi insidiosi, cioè sembra quasi che la nostra battaglia per una buona giustizia, per una giustizia che funziona, che non è né persecuzione né leggerezza nella valutazione di ciò che accade, poi si finisce per essere antimagistrati. E questo denuncia già una distorsione del nostro sistema, come se battersi per una giustizia che funziona volesse dire andare contro chi la giustizia la dovrebbe interpretare. Non è un problema enorme di impostazione che la politica ha da troppi anni?
È un problema la drammatizzazione dei temi. Se un tema non è condiviso, anziché cercare di discuterne, cercare magari di convincere chi lo sostiene, c'è la drammatizzazione. Tutti strillano. Si lanciano attacchi a colui che ha portato la proposta, si arriva addirittura a evocare delle scelte che sono traumatiche per il mondo della giustizia, come quella dello sciopero. Si dipinge colui che ha portato la proposta come il cattivo, come la bestia nera. Quando devo dire, io faccio l'esempio della proposta che abbiamo portato e che abbiamo visto essere approvata dalla maggioranza e dal governo. Al momento siamo in maggioranza, spero che si arrivi poi a un'approvazione in commissione e in aula, che è quella su una seria valutazione di professionalità dei magistrati. Questa è una proposta a tutela dei magistrati bravi, che sono la stragrande maggioranza. Chiaramente colpisce quei magistrati che non raggiungono dei risultati e vengono promossi e avanzano di carriera solo grazie al fatto di essere organici alle correnti. Infatti, chi è che attacca pesantemente questa proposta? L'attaccano le correnti. La proposta di sciopero è venuta dalle correnti, da tutte le correnti, sono divise su tutto. Si mettono d'accordo però quando ci sono delle norme che scalfiscono il loro potere. Allora, noi abbiamo detto dall'inizio che questa riforma deve essere una riforma che renda meno pesante il potere delle correnti nel CSM, che liberi le energie e consenta di procedere, di avanzare ai magistrati più capaci. Allora, se questo è l'obiettivo, una seria valutazione del lavoro di ogni magistrato è una norma di buon senso.
Chi fa questa valutazione, Enrico?
La fa il Consiglio Giudiziario, che è composto peraltro da magistrati e adesso sarà integrato con il voto anche dagli avvocati. Questa è una delle novità di questa riforma, e il Consiglio Superiore della Magistratura, in cui la maggioranza sono dei magistrati. Ma c'era un problema. Oggi le valutazioni di professionalità si dividono in valutazioni negative, in valutazioni non positive e in valutazioni positive. Il 99% delle valutazioni di professionalità sono positive, ma sono positive con, diciamo, una sorta di scelta automatica, perché mancano gli elementi sul quale dare un giudizio sul lavoro del magistrato. Oggi non esiste un fascicolo in cui tu vedi se un magistrato ha fatto una serie di arresti che poi si sono rivelati dei flop, se ha fatto delle inchieste spendendo e espandendo e poi si sono rivelate dei flop, se ha mandato a giudizio centinaia e centinaia di persone che sono state poi tutte assolte, se ha fatto delle sentenze che regolarmente, sistematicamente vengono ribaltate in appello, che siano di assoluzione o che siano di condanna. Allora, il lavoro è anche questo, la tempestività che hanno i magistrati nel dare delle risposte attraverso i loro atti. Se tu hai un documento, una cronistoria della carriera di un magistrato che tenga conto di questi elementi, bene, allora tu dai un giudizio come CSM, come Consiglio Giudiziario, che è un giudizio fondato su qualcosa. Se ti manca quel fascicolo, tu cosa, su cosa dai il giudizio? Sull'autorelazione fatta dal magistrato. Sfido a trovare uno che dica ho sbagliato qua, ho sbagliato là. L'autorelazione sarà ovviamente piena di elementi a sostegno della propria attività. L'unica novità era si prendono dei provvedimenti a campione. Ma come si fa a fare un'analisi a campione sulla carriera di una persona?
Anche perché chi non è oggetto del campione, a che valutazione viene, a che valutazione gli viene assegnata?
Certo, per cui tutte le valutazioni sono positive, 99% di valutazioni positive.
Che tra l'altro c'è nella vita di ciascuno di noi, dallo studente che ha una valutazione al lavoratore che ha un pezzo di produttività o di riconoscimento economico legato al raggiungimento dei risultati. C'è questo elemento, perché questa resistenza forte? Adesso io non voglio scomodare il libro di Palamara, no? Però ormai è abbastanza noto e non penso che possa essere inteso come un attacco alla magistratura l'avere rilevato che ogni tipo di carriera, anche di assegnazione ad una sede importante piuttosto che no, è frutto dell'appartenenza ad una corrente, cioè è proprio frutto di un lavoro di spartizione tra le correnti che decidono là ci va quello di questa e là quello di quell'altro. O si rompe questa cosa oppure non credo che
è chiaro che se tu avrai una valutazione oggettiva prevarranno i più bravi dalla valutazione oggettiva, e se prevalgono i più bravi non potranno poi essere promossi agli alti incarichi meno bravi, perché emergerà questa anomalia, emergerà il fatto che uno che ha voti migliori, perché si arriva adesso nella riforma Cartabia anche a dare dei voti ottimo, buono, discreto, non positivo, negativo. È chiaro che chi avrà tutti ottimi non potrà essere scavalcato da chi ha dei giudizi inferiori svolti su dei documenti specifici. Chi si arrabbia di questo? Le correnti. Perché è ovvio che se sono tutti sullo stesso piano, bravi e meno bravi, alla fine decidono le correnti.
Enrico, ti voglio fare una domanda. Questa difficoltà a rompere un sistema appunto così fortemente correntizzato e così fortemente presidiato dalla magistratura stessa, non è un passaggio inevitabile il cambio di modalità di selezione del CSM o di elezione del CSM? Cioè oggi non c'è nulla da fare, anche la composizione del CSM stesso è figlia di una spartizione feroce. C'è chi parla del sorteggio, c'è chi parla di numeri diversi sull'elezione della quota riservata al Parlamento. Di questo nella riforma si discute?
Sì, guarda, io ti confesso che io avevo presentato una proposta di legge elettorale del CSM, inizialmente era stata anche condivisa dal governo, poi non ho presentato emendamenti sulla legge elettorale perché sono arrivato alla conclusione che la legge elettorale è l'ultimo dei problemi ed è l'ultimo degli elementi per scalfire il potere delle correnti. Qualunque legge elettorale tu proponi, le correnti ci mettono il cappello. È come sulle leggi elettorali nazionali. Tu cambia la legge elettorale, comunque alla fine i partiti ci sono organizzati e si mettono in campo. Oggi si prevede il sorteggio dei collegi. Sorteggio dei collegi, in sostanza io anziché definire dei collegi elettorali con aree tra di loro confinanti, metto insieme delle aree che non sono confinanti, sono magari molto distanti a livello nazionale, quindi creo un collegio che so con un distretto del nord, un distretto del sud e un distretto del centro, quello è un collegio elettorale. Ma anche questa legge, secondo me, anche questo meccanismo ha dei problemi, perché se un magistrato si candida in un posto dove è conosciuto, è riconosciuto e apprezzato, può battere lo strapotere delle correnti, l'ordine delle correnti, perché i colleghi lo conoscono, lo apprezzano e magari non vanno dietro alle indicazioni delle correnti. Se invece tu crei un collegio dove uno non è conosciuto perché è sorteggiato questo territorio, è evidente che ti devi mettere in mano alle correnti, un pochino come quando succede con i candidati paracadutati alle elezioni. Se un candidato di Cuneo lo paracadutano a Palermo, a chi ti affidi? Ti affidi al tuo partito, certo, che ti fa conoscere, ti fa votare. Cioè non hai un'interlocuzione diretta con l'elettorato, una conoscenza diretta, un rapporto diretto con l'elettorato. E questo è quello che succede con la legge elettorale. Sono convinto che anche se ci fosse stato il sorteggio temperato che alcuni partiti hanno sostenuto, significa sorteggio alcune persone, cioè un centinaio di persone che saranno candidati, poi faccio votare su quelle 100 persone sorteggiate. E le correnti si sarebbero chiamate queste persone e avrebbero detto: bene, vuoi i nostri voti? E beh, allora ovviamente diventa organico. Quindi avrebbero messo il cappello anche sul sorteggio.
A me fa un po' effetto trovarci a discutere di un tema così delicato, perché poi dal funzionamento della giustizia passa il bene più prezioso delle persone, cioè fino anche la libertà, perché decidono giustamente, nel senso che sulla responsabilità o meno delle azioni compiute. E perché è troppo facile affrontare la giustizia ricordando le inefficienze, i tempi di funzionamento. Tu tra l'altro hai fatto un sito che secondo me è un'operazione di trasparenza molto forte, molto importante, molto bella, che racconta di vicende di cui abbastanza eclatanti, no? Di cui sono rimaste vittime le persone della giustizia. Sugli errori giudiziari sono una grande questione di questo paese.
Sì, sono una grande questione. Il sito si chiama Presunto Innocente. Ed è una serie, una raccolta di articoli, di casi specifici, di opinioni proprio su questo tema. Io ricordo qualche anno fa ero viceministro della giustizia e ho incontrato un alto magistrato. A questo alto magistrato ho detto: ma com'è possibile che nel nostro paese ogni anno ci sono 1000 persone a cui viene riconosciuta l'ingiusta detenzione. Lo Stato dice: ho sbagliato, tu sei stato arrestato ingiustamente, io ti risarcisco. Lo stabiliscono dei giudici. Com'è possibile che questo accada e noi non ci poniamo la domanda perché accade e cerchiamo di limitare questo fenomeno? Tenete conto che per mille persone che vengono risarcite ogni anno, ce ne sono almeno 2000-2005 che sono state arrestate ingiustamente, però non hanno diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione. Poi magari ci ritorniamo. Quindi non sono solo mille persone ogni anno arrestate ingiustamente, sono molte di più. Sapete cosa mi ha risposto questo alto magistrato? Ma è fisiologico. Ma come può essere fisiologico che mille persone vengano svegliate alle 5 del mattino, 1000, 2000, 3000 persone ogni anno svegliate alle 5 del mattino, buttate giù dal letto, messe in carcere, messe sui giornali, infangate, costrette a difendersi in un procedimento, e poi tutto si chiude e nessuno paga, soprattutto paga solo lo Stato.
Non solo, Enrico, io, poiché insomma, col passare dell'età qualche esperienza la si fa, senza arrivare alla carcerazione ci sono moltissime persone che vengono raggiunte da un avviso di garanzia, da una vicenda giudiziaria. Se la persona ha una rilevanza, no, di pubblica, politica, di notorietà, il solo processo diventa un elemento di gogna, telegiornali che si aprono, giornali che fanno le prime pagine. E quando, molto spesso senza arrivare alla carcerazione, un'indagine, un'inchiesta si può rivelare oggettivamente fondata su elementi molto poco sostanziali e stabili. Di fronte a questo, se la persona è oggetto di un'azione giudiziaria palesemente fragile, l'avvocato stesso ti dice, a conclusione positiva di tutto, lascia stare. Cioè la responsabilità del magistrato è un elemento che anche chi ti difende ti dice: tanto lì non ci si arriva, anzi ti puoi solo trovare guai, perché la prendono come uno che non accetta su di sé la vicenda giudiziaria. Cioè anche questo è un, appunto, senza bisogno arrivare al carcere, che è un dramma perché priva le persone della libertà, perché rovina l'esistenza, perché ti marchi a vita. Cioè questa è una cosa sulla quale, tra l'altro, chi non è toccato forse non riesce ad attribuire tutta la gravità e la rilevanza a questo aspetto.
Sì, questo è uno dei grandi problemi, quello di riuscire a spiegare alle persone che si sentono distanti dal mondo della giustizia, quindi non addetti ai lavori o persone che non sono state toccate da vicende giudiziarie, l'importanza di questi temi. Tu hai toccato un aspetto importantissimo, perché il processo è una pena. Semplicemente il processo nel nostro paese è una pena. È una pena perché dura tantissimo, è una pena perché costa tantissimo, è una pena perché ha delle conseguenze sul piano dell'immagine della persona, e soprattutto perché tu, quando vai a processo, sei esposto come immagine. E quindi chi ha parlato durante le indagini preliminari sulle tue accuse normalmente è la procura, cioè quindi un organo dello Stato che ha detto, magari avendo gli ufficiali della polizia giudiziaria a fianco in belle conferenze stampa sbandierato, quello che tu avresti commesso. Il cittadino che ascolta queste conferenze stampa non distingue molto spesso tra pubblico ministero, giudice, forse dice: lo Stato dice che tu sei colpevole, quindi l'accusa viene trasferita come orcolato. La difesa non è ancora intervenuta, tu non hai ancora potuto dire niente. Quindi quello che arriva a tutti i cittadini, che viene propalato dai social, dai titoli dei giornali, tutto quanto, è un tassello del procedimento. Quindi la parte dell'accusa, una cosa non verificata, una cosa che magari viene ribaltata. Ma quello è quello che arriva, quella è la vera sentenza. Perché abbiamo fatto la legge sulla presunzione di innocenza e io l'ho portata avanti? Perché io ho un obiettivo nello svolgimento, un filo conduttore nello svolgimento della mia azione politica, che è quella che lo Stato ha diritto di chiamare delle persone a rispondere nei procedimenti, anzi è un dovere di farlo, di indagare e di verificare. Ma quando queste persone ne uscissero da innocenti, devono essere le stesse persone che sono entrate, quanto a reputazione, quanto a fama, quanto a immagine, anche quanto a portafoglio. Per questo abbiamo fatto la legge sulla presunzione di innocenza, di dire non mettete queste persone alla berlina, non mettetele di fronte a delle accuse che non sono ancora verificate in conferenze stampa, in comunicati stampa. Questo è, non è un bavaglio alla magistratura, è una tutela nei confronti delle persone che vengono chiamate a rispondere, numero uno. Perché abbiamo fatto la norma che è passata sul rimborso delle spese legali agli assolti? Perché deve essere la stessa persona che entra nel processo quanto a portafoglio, perché ti costa un processo in cui tu vieni chiamato a rispondere e poi risulti innocente. Perché abbiamo fatto la norma sul diritto all'oblio? Perché tu, quando ne esci da innocente, hai diritto che il tuo nome, se viene cliccato sulla rete, non appaia come prima notizia associata ad un procedimento dal quale ne sei uscito. Questo è un filo conduttore che noi vogliamo portare avanti, perché a questo si aggiunge la valutazione dell'attività di ciascun magistrato. Guarda, e non è secondario su questo tema del processo che è una pena, perché molto spesso tu vieni sbattuto in prima pagina. Quando sei sbattuto in prima pagina, il magistrato, il pubblico ministero, lo Stato ti ha sbattuto in prima pagina, lo Stato, anche quando ha dei dubbi sulla tua responsabilità, dice vabbè, mandiamolo a processo così allunghiamo il brodo, andiamo a vedere se ci sono le carte, magari quando anche le carte non le hai. Allora questo è un elemento importante, perché tu metti una persona nelle condizioni di stare 4, 5, 6 anni appeso ad una responsabilità che non c'è, perché è un processo nato morto. Guarda, una grande innovazione è stata portata dalla ministra Cartabia in questo, nella riforma del processo penale. La riforma del processo penale dice: si manda a processo una persona solo quando c'è la ragionevole probabilità di condanna. Quindi tu PM o tu giudice dell'udienza preliminare devi dire sì, c'è la ragionevole probabilità di condanna, ti mando a processo. Se poi quella persona viene assolta, allora andiamo a vedere perché l'avevi mandata a processo. E ritorniamo sulle valutazioni di professionalità. Quello deve rientrare in quel fascicolo. Non se ne mandi una e viene assolta, ci mancherebbe, ma se ne mandi 100 e 100 vengono assolti, vuol dire che hai mandato a processo per non smentire le tue ipotesi accusatorie. E c'è ancora un altro passaggio. Quando una persona viene assolta in primo grado e magari era stata arrestata in indagini preliminari, beh, bisognerebbe dire forse abbiamo sbagliato qualcosa. No, per non arrivare magari a un rimborso delle spese, a un risarcimento di ingiusta detenzione, si fa appello contro quella sentenza, quindi lo si tiene appeso ancora. Allora vogliamo andare a vedere, c'era una norma, la legge Pecorella, inappellabilità delle sentenze di assoluzione, dichiarata incostituzionale perché si è detto non puoi farla con legge ordinaria. Però quantomeno andiamo a vedere chi ti chiama a rispondere, ti fa subire un processo, ti vede assolto e impugna, e magari ottiene un'altra, di fronte alla sua impugnazione, un'altra assoluzione. E allora vuol dire che ci sono dei difetti di prognosi e difetti di analisi della situazione.
Hai toccato quella che secondo me è stata tra l'altro una delle tue battaglie più importanti, che è quella contro la spettacolarizzazione della giustizia, perché il problema non è neanche che a fronte di una paginata di quando ti arriva l'avviso di garanzia c'è il trafiletto della soluzione, è che non ci dovrebbe proprio essere l'elemento di gogna preventiva. Cioè, lo dico perché chi ascolta questa nostra conversazione, chi segue le nostre battaglie, molto spesso è portato a pensare, anche da un pezzo di informazione, che il garantismo sia impunità. Ma guarda che Costa e Ricchetti stanno facendo un podcast tutto dalla parte degli imputati, no? Quasi in accusa o quasi in critica o quasi in contrapposizione a chi invece fa le indagini, e non è assolutamente così. Noi siamo perché le indagini si facciano, noi siamo perché i colpevoli vengano individuati e paghino fino in fondo il conto con la giustizia. Il problema è, di fronte ad un'azione giudiziaria, la disparità che riguarda la fase in cui sei accusato e imputato, le modalità con cui questo avviene e gli strumenti di garanzia che vengono meno. Questa è buona giustizia, non è impunità. E su questo io penso che purtroppo questi anni, oggi hai giustamente ricordato come la ministra Cartabia stia facendo un grande lavoro, ma i primi anni del ministro Bonafede ci hanno dato mazzate importanti ad un ordinamento garantista nella sua costituzione, non nella parte politica di qualcuno dell'altro. E su questo ti voglio chiedere, e poi concludiamo perché sennò sto con te 4 ore, una tua valutazione sui referendum, perché in questo c'è anche un pezzo che riguarda ad esempio gli aspetti che abbiamo toccato, no?
Sì, io guarda, penso che i referendum vadano valutati nel loro complesso e non nella sfumatura del quesito, perché ovviamente i quesiti sono fatti in chiave abrogativa, quindi è evidente che sono fatti, io ho detto, con l'accetta, nel senso che non sono stati molto a fare delle sottigliezze. Nel complesso ci sono dei temi che il Parlamento avrebbe dovuto affrontare e non ha affrontato, e noi non li abbiamo sottoscritti i referendum, noi abbiamo semplicemente atteso che il Parlamento intervenisse. Sulla custodia cautelare abbiamo toccato prima questo tema, e pone un tema importante al referendum, dice: ma com'è possibile che una persona che è presunta innocente, perché è presunta innocente, quindi si sospetti solo che quella persona abbia commesso un reato, sia sospettata di ripetere quel reato per il quale è presunta innocente? Quindi questa è una chiave molto importante, significa non consentire gli arresti per pericolo di reiterazione di quel reato che oggi è solo sospetto. Fatto con l'accetta, perché la mia proposta era una proposta, io penso, un po' più equilibrata. Escludiamo mafia, terrorismo e reati più gravi, sui quali questo può rimanere perché c'è anche un bilanciamento da tenere, e facciamo che questo divieto di prevedere la reiterazione del reato, di colpire con la reiterazione del reato, ci sia solo per gli incensurati. Cioè, io sono incensurato, non ho mai commesso un reato, come puoi tu dire che io ripeterò quel reato per il quale io non sono neanche stato condannato? Capite? Questo è il punto di equilibrio. Però evidentemente si pone un tema, e il tema è: diamo un segnale che questo tema, che questo argomento, quello della custodia cautelare, è stato per troppo tempo messo da parte. Noi avevamo presentato gli emendamenti sulla riforma del processo penale e la maggioranza ha ritenuto di non trattare questo argomento. Lo stesso vale per la legge Severino. Il quesito non va bene così come è scritto, perché è un quesito che taglia fuori tutta una legge. Però noi da quanto tempo diciamo che tu non puoi sospendere un amministratore per una condanna in primo grado per abuso d'ufficio? Quando tutti questi amministratori vengono sospesi, poi alla fine di tutti i gradi di giudizio c'è sempre una soluzione. Una condanna su 100. Una condanna su 100. Quindi questi però sono sospesi, magari poi non sono rieletti, magari poi non si ricandidano, magari poi rimangono infangati. E questo è uno stimolo alle opposizioni di non fare più le interrogazioni, di fare gli esposti alla magistratura. Oggi nei comuni avviene questo, fanno gli esposti, non fanno più le interrogazioni, è molto più facile, perché le interrogazioni sono atti politici che determinano poi una convinzione nell'elettorato. Se tu fai l'esposto è molto più semplice, magari ti riesci a ottenere una condanna in primo grado, ti salta il sindaco, tu vinci le elezioni, quando poi il sindaco è assolto definitivamente non è più sindaco, magari non è neanche più consigliere comunale. Quindi anche questo tema è da affrontare. Quello degli avvocati nei consigli giudiziari secondo me non verrà più riproposto, perché gli avvocati entreranno nei consigli giudiziari. La separazione delle funzioni è un segnale importante. Noi adesso arriveremo con la riforma del CSM da 4 passaggi, da PM a giudice, a solo più un passaggio. La referendum dice 0 passaggi, ma io lo interpreto non tanto nel suo tenore letterale, ma quanto come un segnale dei cittadini verso il tema della separazione delle carriere, che è un qualcosa ancora di diverso dalle funzioni. Significa separazione delle carriere, che non vestono la stessa maglietta e non giocano nella stessa squadra chi accusa e chi dovrebbe essere un giudice terzo ed imparziale. Poi devo dire, mi sarebbe piaciuto ci fosse stato il tema della responsabilità civile. Oggi abbiamo dal 2010 al 2022 avuto 8 condanne per responsabilità civile dei magistrati. e ci sono 8 condanne perché c'è una legge che di fatto non porta mai alla condanna, c'è una serie di eccezioni alla responsabilità del magistrato per cui chi vuole ottenere una condanna deve fare uno slalom, per cui l'avvocato o ti consiglia di non fare la causa oppure rischia seriamente di perderla. Ma a proposito della drammatizzazione che vediamo in questi giorni sul tema della valutazione del fascicolo, io ricordo analoga drammatizzazione nel 2015 quando la NM disse, quando con il ministro Orlando cambiamo la legge sulla responsabilità civile, togliendo il filtro, c'era un filtro, addirittura una volta c'era un filtro, tu facevi causa e la Corte d'Appello ti diceva no, questa causa non mandarla avanti, c'era un filtro, adesso quello l'avevamo tolto. E c'era stato detto dalla NM, in questo modo saremo travolti dalle cause, i magistrati dovranno lavorare solo più per difendersi dalle cause. Abbiamo visto che era una drammatizzazione, esattamente come quella di adesso sulla valutazione di professionalità.
E quando Enrico scomoda i numeri, la discussione diventa particolarmente importante, evidente anche nella sua gravità. Io, il tempo è volato, sapevo che il caffè con Enrico sarebbe stato particolarmente denso e particolarmente intenso. Grazie per questa chiacchierata sulle questioni sulle quali ci stiamo battendo nelle aule del Parlamento. Non abbiamo toccato, così me lo tengo per la prossima, tutti i temi politici e amministrativi. Si vota anche nella tua Cuneo, siamo pronti?
Sì, si vota Cuneo, siamo pronti. E quindi abbiamo una bella squadra con una lista civica, aderiamo a una lista civica, ci riconosciamo in una lista civica e molti esponenti di questa lista civica sono iscritti ad Azione. Si chiama Centro per Cuneo.
E quindi ci vedrete insieme in campagna elettorale in quel di Cuneo e non solo, perché si vota in molte città del nostro paese, ne parleremo più avanti. Grazie Enrico per questa chiacchierata, grazie per il lavoro che stai facendo e anche per la tua amicizia, lasciamelo dire. Io vi aspetto venerdì prossimo, sempre a colazione, con un'altra sorpresa. Grazie come sempre per averci ascoltato.
Grazie Matteo, grazie a tutti voi.